serve questo microfono, ma prima di iniziare il mio messaggio, prima di tutto io voglio ringraziare quelli che si impegnano nel Ministero delle Mode, perché questo ci vuole tanto tempo, ci vuole tanto piacere, non siamo perfetti, magari sbagliamo quando produciamo i canti, quando facciamo delle cose, anche note, ma il cuore di tutti quelli che cantano davanti alla chiesa sono perché ci guidano a lodare Dio, giusto? Apprezzo tanto questo. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Benvenuti a tutti a Spiazzi di Grover! Io voglio dare un grande benvenuto soprattutto per quelli che sono dall'estero. E quindi quelli di Lione, che magari non sono ancora arrivati, allora magari li saluteremo ancora una volta, o a cena o qualcos'altro. Poi a me non piace tanto, va bene così? Che loro hanno il cuore di venire qua, di spendere tanti soldi, di anche quelli che non sono qua, ma che avevano aiutato gli studenti a venire qua con soldi, non solo con soldi, ma spiritualmente. Perché nessuno di noi è stato formato da solo, soprattutto da Dio, ma da tante altre persone, perché ecco funziona nella chiesa, ecco come funziona nella chiesa, no? Mm-hmm. E quindi siamo molto grati per tutti i discepoli dall'estero che pensano a noi, e soprattutto per le chiese americane che ci danno tanti soldi e ci mandano degli studenti per aiutarci, incoraggiarci. Ma l'incoraggiamento, io voglio che questo incoraggiamento sia non solo loro a noi, ma anche noi a loro. Voglio anche dare un grande benvenuto, un benvenuto caloroso a tutti gli amici della chiesa e ospiti onorati che abbiamo fra di noi stasera. Non so se io vi dico una cosa: quando sbaglio qualcosa, Marco sorride. Quando lui sorride, io so che ho sbagliato. Ma stasera non guardo. Allora, io in verità vi dico, non vedevo l'ora di questo ritiro. Perché? Perché il fatto che siamo qua e facciamo il ritiro qua vuol dire che non c'è niente da organizzare per il ritiro, perché è già organizzato. Ma grazie a tutti quelli che hanno aiutato e lavorato che noi possiamo fare questo ritiro qua. Ci sono tanti che si sono impegnati tanto, così noi possiamo goderci questo weekend, no? Io voglio dare io voglio ringraziare i dirigenti che hanno lavorato tanto, soprattutto Alex e Fabio, che anche in Cina, anche comunque Fabio sta sempre lavorando per questo ritiro. Anche Alex, lui non smette mai a lavorare al lavoro, al suo proprio lavoro. Poi prendi 30 secondi per aggiungere, cioè aggiornare qualcosa nel file per tutto il... cioè così, è incredibile, ma non sono quelli, perché ci sono tanti, cioè senza tanti di voi, questo ritiro non funziona così, no? Ci sono tutti gli autisti e quello che hanno offerto un passaggio a qualcuno è apprezzato tanto, è apprezzato tanto. Magari anche dove sono Chris e Fede? Ci sono in fondo. Avevamo un problema questa settimana. Allora, all'ultimo minuto si sono iscritti tante persone. All'ultimo minuto non so perché, ma è successo così e magari succede così ogni anno. Non so esattamente, ma Fabio ti dirà, no? Ma all'ultimo minuto avevamo un problema, che ci sono 11 studenti americani, ma ci posso solo per 6-7, anche se torniamo, c'è una macchina, Ian è tornato oggi, ha fatto 4 ore, 5 ore in macchina per venire qua, poi tornare indietro a Bergamo per prendere studenti, poi tornare qua, ritornare qua con gli studenti, cioè incredibile, ma... tutto questo, cioè, anche con tutto questo impegno, tutti gli autisti che hanno guidato e avevano offerto un passaggio in macchina, c'erano due che non avevano macchina, cioè, fino fino a ieri sera. E quindi mi sono detto, cavolo, cosa facciamo? Non c'era un'altra opzione. Ma poi mi è iscritto Chris per dire che se ci sono studenti che vogliono un'avventura nel bosco, loro possono andare con loro, con i mezzi, fino a questo posto qua. Ci sono mezzi, allora hanno fatto... il treno da Milano, da Lambrate, fino alle 8 quasi, no? Fino a Bergamo, poi un tram da Bergamo fino a un'altra città, poi due autobus per arrivare a Bromo. E poi hanno fatto 2 ore di cammino per arrivare qua. Sapere tanto se io non dico che Marco e Gigliola hanno organizzato tutto il programma per i bambini, che noi possiamo stare qua in questa sala. Non ci sono adesso perché sono con i bambini, no? E Marco è lì. Ma apprezziamo tanto questo sforzo, non solo perché i bambini non sono qua adesso che gridando, ma anche perché non fanno solo film o attività di divertimento, no. Fanno anche le cose spirituali con i bambini, insegnano ai nostri bambini, i bambini della chiesa, e quindi i nostri bambini, tutti inclusi, i bambini della chiesa insegnano a loro delle cose spirituali per formarli per tutta la vita spirituale. E apprezzo tanto questa cosa, perché adesso il mio bimbo è lì con loro, e questo è il primo ritiro che è così. E quindi sono particolarmente grato questo ritiro, ma cioè non ringraziamo queste persone sempre o spesso, ma dobbiamo farlo.
Amen.
E io voglio ringraziarvi e anche tutti voi che hanno fatto qualcosa per questo ritiro, adesso, prima di iniziare il ritiro. E quindi ci ringrazio. Allora, vi ringraziamo, la Chiesa di Cristo di Milano. Amen.
Amen.
Allora, non, ho detto prima, non vedevo l'ora di questo ritiro, perché il primo era un po' divertente, cioè io non voglio continuare a organizzare nessuna cosa per il ritiro, però l'altro motivo per me era stare in montagna, c'è l'aria fresca, ho sentito un rumore che magari piove domani, non so, ma apprezzo la prospettiva, apprezzo la prospettiva di un studente della Chiesa che ha scritto: se piove vuol dire che passiamo tutto il tempo da ricevere tutti insieme, è una benedizione di Dio stare con la famiglia di Dio. E quindi apprezzo questa prospettiva. Però sinceramente io ho bisogno di questo momento, e credo di non essere l'unico. Mi sento stanco fisicamente, ma anche un po' spiritualmente. E io ho bisogno di un weekend per passare tempo con Dio, con i miei fratelli e le mie sorelle. Un weekend di buon cibo, sì, ma anche di buon cibo spirituale. Domani insegnerà Jean-Louis della Chiesa di Lyon. E domenica predicherà Frank in italiano. Oh. E io non vedo l'ora di sedermi lì, ascoltare e essere nutrito delle lezioni, della predica e tutto quanto, no? Ma c'è un altro motivo, non solo per le lezioni, non solo per la lode, ma sinceramente io ho bisogno di questo weekend perché io devo passare un po' di tempo con Dio, individualmente. E io non vedo l'ora di uscire di questa cosa, anche se ci piove, se c'è pioggia, e stare da solo nel bosco o alla cima della montagna, vediamo come succederà. E stare con mio Dio, perché io ho bisogno di questa cosa. Io prego di essere ispirato e sediato spiritualmente a questo ritiro. E questa è la mia preghiera per ognuno di voi. Ed ecco il tema del ritiro: risveglia la mia anima, risveglia la mia anima. Iniziamo in Romani 13. In Romani 13. È un versetto, cioè una lettera di Paolo, e un versetto di Paolo dove dice in Romani 13. Dovete ascoltare bene perché non ci sono le scritture, ma anche se ci fossero, magari quelli in fondo non li vedrebbero, cioè che non cambia nulla, no? Romani 13, 11. Paolo scrive: e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicino di quando credemmo. Questo versetto è molto forte, no? Ma in questo versetto vediamo questa idea di sedio, cioè che io voglio essere svegliato da chi? Da Dio spiritualmente. C'è un'anima dentro di me. E se noi siamo spirituali, crediamo questo fatto, che c'è in ogni singolo essere umano, c'è un'anima dentro, creata da Dio, che cerca Dio e che vuole andare in cielo e stare con Lui per eternità. Questa è la mia convinzione, che dentro ognuno di noi c'è un'anima, e quest'anima vuole stare vicino a Dio, vuole cercare Dio, vuole passare tempo con Dio, vuole no, cioè i peccati, allontanano, ci allontanano dal nostro Dio. Com'è? Perché la nostra anima è allontanata dal nostro Padre. E quindi serve cosa? Serve uno sveglio, si dice, una sveglia.
Un risveglio
per la nostra anima, perché a volte sì, abbiamo creduto, no? Il giorno in cui siamo stati battezzati abbiamo professato il fatto che crediamo in Dio, crediamo in Gesù e accettiamo la sua salvezza. Però ci sono momenti nella nostra vita, magari periodi, magari anni della nostra vita, che non sono facili. E a volte, durante questi periodi facili, anche periodi di successo, perché il successo spirituale non è la stessa cosa del successo mondano, no? Ma succede a noi, discepoli di Gesù, che allora io voglio stare vicino a Dio, ma non sono. C'è qualcosa, magari non so, ma spiritualmente so, io dormo, l'anima dentro sta dormendo. E bisogna uno risveglio per me spiritualmente. Non so esattamente come state adesso spiritualmente, ma per me io ho bisogno di questo weekend per passare tempo con Dio, per lodare Dio, per stare con voi, per ascoltare i messaggi e lezioni, no? Io sono qua per Dio e spero che sia il caso per ognuno di noi. Non siamo qua per la persona alla nostra sinistra o destra, non siamo qua le nostre moglie o una persona che vogliamo diventare nostra moglie, non so, non siamo qui per questi motivi, no? Siamo qua per Dio. E quindi è buffo, ma a volte hanno un ritiro così con 130 persone, è difficile trovare un momento con Dio, anche se è il motivo per cui siamo venuti. È vero o è falso? È vero, no? Perché c'è certa gente, ci sono amici, ci sono, voglio passare il tempo con lui, passare il tempo con lei, poi c'è il bimbo, diventa un po' così, no? Io voglio, prima di iniziare il nostro ritiro, io voglio incoraggiare ognuno, io incluso, di prendere almeno 30 minuti, dai, voi potete scegliere la quantità di tempo, no? Ma prendere, trovare un momento speciale che possiamo stare vicino a Dio.
Vabbè.
Perché se no continuiamo a dormire o magari ci addormentiamo spiritualmente. Dice alla fine del versetto, perché adesso la salvezza ci è più vicino di quando credemo, no? Questo è il fatto, che noi non abbiamo mai visto questo momento qua. Tutti i momenti che abbiamo visto, sono nel passato. E questo momento qua è il momento più futuro che abbiamo mai visto. Questo, se non sei Einstein, questo è vero. Ok? E quindi la salvezza, non sappiamo quando arriverà, ma il giorno del Signore arriverà. E adesso siamo più vicini a quell'ora che eravamo quando siamo quando abbiamo creduto di quando siamo stati battezzati, no? E quindi c'è più motivo adesso di stare vicino a Dio che prima, e ogni momento è così. Non dobbiamo tornare indietro, allontanarci da Dio. No, invece per tutta la nostra vita dobbiamo cercare di avvicinarci a Dio, avvicinarci a Lui, perché Lui è il nostro Padre Celeste e vuole che tutti noi andiamo in cielo e siamo con Lui per l'eternità. Queste cose sembrano molto semplici, sì, però tante volte sono andato al ritiro e non ho passato nessun tempo con Dio. Non deve essere il caso. E quindi vi incoraggio a cercare un tempo, perché l'ora arriverà. Perché l'ora arriverà. Allora, stavo facendo una ricerca su questo tema e non è un tema molto facile per me, ma credo anche per noi, quest'idea di un risveglio. Però secondo me, come chiesa, abbiamo bisogno di questa cosa. C'è una lettera, cioè lettera in Apocalisse. Leggiamo il passo in Apocalisse 2 e lo leggiamo tra poco. Leggiamo, vediamo questo passo in Apocalisse 2, quando Gesù parla direttamente a 7 diverse chiese, no? E qui in versetto 1 lui parla alla chiesa di Efeso, a Efeso. Quando pensiamo a questa chiesa, la chiesa di Efeso, cosa pensiamo? Cioè, sembra una chiesa magnifica, bravissima. Cioè, quando leggiamo la lettera agli Efesini, Paolo dice tante belle cose. Non sembra Paolo in qualche modo, perché lui, magari, lui era una cima figurativamente, spiritualmente, ma lui scrive questa lettera agli Efesini e, cioè, dice qualche cosa, magari per migliorare, ma intanto lui parla della grazia di Dio e parla della Chiesa con termini magnifici, cioè, supplicanti si dice, no? Non so esattamente, però, ma poi, anni dopo, vediamo questa cosa qua, in Apocalisse 2, dice in versetto 1, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina dentro ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi che hai messo alla prova, quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia è questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Chiede a chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Queste sono le parole di Gesù Cristo a questa chiesa. E sembra che questa chiesa non è male, no? Non sia male. Cioè, continua a fare tante delle cose. Però c'era una cosa che mancava. Il primo amore. Il primo amore. Siete mai stati innamorati? Io sì, con Rachel 2 volte. Il mio primo amore di detto, no? È bellissimo. Ma come succede anche nei nostri matrimoni, a volte l'amore non rimane così forte. L'amore non rimane come era all'inizio. L'amore non rimane caldo, ma invece sì, io amo questa persona, però ci sono problemi, però adesso in questo momento le cose sono difficili, la nostra visione non va molto bene. Succede anche nei nostri matrimoni. Amen, dati sposati. A lei può succedere, magari non è mai successo a voi, ma succede, no? Ma non c'è un altro sentimento come questo sentimento, il sentimento di primo amore. E questo, cioè, Gesù fa questa paragona. Paragona? Gesù! Paragone! Non così spesso. Hai abbandonato il tuo primo amore. No? Hai abbandonato il tuo primo amore. È successo nella chiesa ad Efeso, agli Efesini, e può succedere anche qua. Personalmente, cioè individualmente, nella mia relazione con Dio, ma anche collettivamente, che è possibile abbandonare il nostro primo amore per Dio e per Gesù. Io non ho detto nessuna cosa senza, cioè, oltre a quello che è scritto nella Bibbia. Può succedere anche a noi come una chiesa, se non siamo svegli, se ci addormentiamo, abbandonare il nostro Dio, abbandoniamo il nostro Dio. Per me è una cosa che non voglio mai vedere in questa chiesa e in nessuna chiesa. Però se non siamo attenti è facile addormentarci, perché ci sono tante distrazioni, c'è tanto rumore nel mondo. No, non so esattamente come voi dormite, ma il nostro bimbo Ben dorme sempre con il rumore del mare da infanzia, cioè da 2-3 settimane della sua nascita. E quindi se mettiamo questo rumore lui si addormenta facilmente. E io ho scherzato l'altro giorno, non so con chi ero, però ho detto: e sì, lui andrà al mare e si addormenterà. C'è il rumore di ricchezze, c'è il rumore di bellezza, c'è il rumore di lavoro, c'è il rumore di delle persone, c'è il rumore della cultura, no? L'altro giorno ho fatto una riflessione, c'è una lezione per gli studenti, per gli studenti americani, e io ho parlato della scrittura in Ebrei 11, dove dice che Abramo ha vissuto la sua vita, e anche gli altri fedeli in Ebrei 11, come stranieri e alieni in questa terra. Com'è la vita di uno straniero? È fa fatica a parlare la lingua, capire la lingua. C'è sempre cose che io sono straniero, quindi posso dire in prima persona. Cioè, fa fatica fare certe cose. Io ci sono sempre cose che non capisco. Che io non capisco. Però andiamo avanti, no? Non mi sento mai a casa. Nel senso che non sono mai completamente a mio agio. Perché io sono in Italia. Io ho abbandonato in qualche senso la mia casa a Boston. E quindi mi sento come un straniero qua. Ma questa cosa è una bella cosa. Perché mi ricordo del fatto che in questa terra non sono mai a casa, perché la mia casa è il cielo con Dio. E se io mi sento completamente a mio agio a casa con la mia famiglia, e vado al lavoro, poi torno al lavoro, vado in chiesa, poi torno da chiesa, cerco di non dire parolaccia, cerco di non perdere nessuno nella mia famiglia, quando sbaglio in qualche modo, quando pecco contro di qualcuno, cioè allora ok, chiedo scusa e andiamo avanti, e così se la nostra vita è così, se siamo completamente a nostro agio qua in Italia, cosa vuol dire? Vuol dire che non stiamo vivendo una vita di fede come Abramo e tanti altri nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. Gli apostoli di Gesù sono morti per Gesù, non erano al loro agio in questa terra. E quindi il comfort non è una cosa che dobbiamo cercare, ma invece stare più vicino a Dio.
Amen.
Se le cose sembrano un po' strane, meglio così. Se gli altri ci guardano in modo strano, meglio così. Perché noi non siamo una parte di questa terra. La nostra casa è con Dio in cielo. Non abbandoniamo mai il nostro primo amore. Cosa fanno le coppie sposate quando il matrimonio va un po' così? No? Magari, sì, può succedere, ma per avvicinarci l'uno all'altro, per risvegliare il primo amore, cosa fanno le coppie sposate?
Passano tempo
insieme. Cos'altro? Ha detto Fiametta. Lei sa bene. Altre risposte? Cosa dobbiamo fare in queste situazioni? Chiedere aiuto, perché io in qualche modo non sono capace a risolvere la cosa con mia moglie. Io ho bisogno di aiuto. E quindi chiediamo aiuto, se sia con un counselor del mondo o con uno della chiesa, cioè non sto parlando solo delle nostre coppie sposate, ma in generale. Cosa fanno queste coppie? Si divorziano, sì, oppure cercano di trovare, oppure ci sono tre cose che possono fare: divorziare, cercare di avvicinarsi l'uno all'altro, o accettare che le cose sono così e non cambieranno mai. E quindi andiamo avanti senza amore nel nostro matrimonio. Secondo me, tutti noi individualmente abbiamo questa scelta fra noi e Dio. Quando le cose vengono un po' fredde, diciamo così, nel nostro amore per Dio, abbiamo questa scelta. Cerchiamo di avvicinarci a Dio, abbandoniamo Dio e la Chiesa, oppure accettiamo che le cose sono così e andiamo avanti, senza pensarle o senza cercare di cambiarle. Qual è la nostra scelta della nostra vita? Io, per primo, io so che devo avvicinarmi a Dio. Perché in questi periodi, cioè in questo periodo, mesi, due mesi, in qualche modo mi sento, cioè la fede dentro, la mia relazione con Dio, non è come deve essere. Cosa posso fare? Io devo passare il tempo con Dio. Ma c'è altro che possiamo fare. E magari noi possiamo imparare una lezione dall'Antico Testamento. In Gioielle.
Bravo, bravo, bravo.
In Gioielle.
Vai Giorgio. Vai Giorgio.
Meglio così, che le cose non diventano tutto le proposte. Gioielle.
Bravo.
È scritto in Gioielle 2, il versetto 12, durante un tempo molto duro per gli israeliti e quelli di Giudea, dice: non di meno anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti, stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente dal male che manda. Può darsi che Egli torni e si penta, e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta e una libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che portano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale. Piangono fra il portico e l'altare i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: risparmia, o Signore, il tuo popolo e non esporre la tua eredità all'infamia, allo scherno delle nazioni, perché dovrebbero dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Non deve essere mai detto dalla nostra Chiesa: dov'è il loro Dio? Ma cosa serve per tenere un cuore così? In questo caso, digiuni, piangi, lamentazioni. Secondo me ci sono due categorie. Sentimento e azione, e uno con l'altro, senza l'altro, o l'altro senza il primo, non è un risveglio. Sentimenti, noi dobbiamo, cioè, magari confessare a noi stessi che magari non siamo così vicini a Dio, come vogliamo essere. E questi momenti sono difficili, e sicuramente non è così per ognuno di noi, o però magari per alcuni di noi. E da quelli che ho sentito, con tanti di noi. E quindi cosa serve? Quale tipo di sentimento? Dobbiamo ammettere che, allora, io ho perso in qualche modo il mio primo amore per Dio e voglio tornare a Lui, da Lui. E dentro c'è questo sentimento. Non è, cioè, magari sembra un po' negativo, ma non è. Ogni lacrime non è male. È una lacrime per il fatto che non sono vicino a mio Dio, il mio creatore, è una buona cosa, non è male. E quindi dobbiamo essere sinceri. Chi siamo per Dio? Quanto vicino siamo a Dio adesso? Onestamente, alcuni momenti della mia vita ero più vicino a Dio. E io voglio tornare al mio primo amore. È vero per me e spero che sia vero anche per voi. Sentimento, inizio lì, no? Sentimento. Ma poi deve essere accompagnato con azione, da azione. Quali tipi di azioni? Vediamo questa scrittura. Digiuni, assemblea, cioè cose serie, no? Dice che allora c'è un'assemblea e neanche gli sposi non ci sono. Cosa vuol dire? Che non andiamo avanti nella nostra vita quotidiana, ma ci fermiamo e ci diciamo: dai, io devo passare tempo con Dio, devo avvicinarmi a Dio. Sul serio.
Vabbè.
E quindi se ci sono delle cose che devo cambiare, cioè se c'è un'area di pentimento che so che devo accettare, non l'avevo accettato, è ora di fare queste cose. Io non voglio che questo messaggio sia troppo pesante, non è il punto. Il punto è dobbiamo rimanere svegli, e se non siamo svegli, se non siamo vicini a Dio, se non abbiamo questo primo amore per Dio nella nostra vita adesso, dobbiamo fare come Dio ha detto in questa scrittura. Qual è l'ultima volta che abbiamo fatto un digiuno per stare vicino a Dio? Non chiedere una cosa, ma magari chiedere scusa a Dio, o chiedere che io voglio sentirmi vicino a te, ma adesso non è così. Questo digiuno, cioè, non facciamo digiuni collettivamente tanto. Quindi ognuno di noi dobbiamo scegliere. Io devo scegliere di fare un digiuno per questa cosa. Ma qual è l'ultima volta? Quando era l'ultima volta che l'abbiamo fatto? Io onestamente non ricordo esattamente. Che vuol dire che è passato troppo tempo. E quindi io voglio farlo. E se io non sono l'unico che si sente un po' distante, cioè un po' lontano di Dio, magari anche voi potete farlo, non solo di uno, ma delle scelte serie, delle decisioni serie, di avvicinarci a Dio. Se no, secondo me, facciamo finta di essere una chiesa, facciamo finta di, cioè magari ci illudiamo, si dice, ci illudiamo che
illudiamo
che ah sì, siamo la chiesa di Cristo di Milano, però se è solo in parole, se è solo in parola, e non siamo vicini a Lui, può succedere che gli altri dicono: dov'è il loro Dio? Non voglio che sia mai il caso qui nella nostra chiesa, amen? E quindi, cioè, se siamo feriti da questo messaggio, io non so cosa devo dire, perché questa cosa non voglio essere severo, voglio essere serio. Il fatto è che tutti noi dobbiamo stare vicino a Dio, e se non siamo, lo dobbiamo fare. Questo è il messaggio per noi, per il cielo. Ma se leggiamo avanti, dice il versetto 18: il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo. Il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio, e voi ne sarete saziati, e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione. Io respingerò verso una terra arida e desolata la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale. La sua infezione salirà, aumenterà il suo fettore, perché ha fatto cose grandi. Non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto riverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aree saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e d'olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio, e non c'è nessuno altro. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Cosa succederà se ci avviciniamo a Dio, se ci inginocchiamo e preghiamo Dio, che siamo vicini a Lui, che Lui perdona i nostri peccati? Cosa succederà? Le benedizioni vengono, no? Le benedizioni vengono. Non so voi, ma io voglio vedere le benedizioni di Dio. Io voglio rallegrarmi, gioirmi, cioè io voglio queste cose, io voglio che ci sia gioia nella nostra chiesa, gioia nella nostra vita, amen? Amen? Deve essere così. Se siamo segni, se rispondiamo alla chiamata per un risveglio, sarà così nella nostra vita. Magari per alcuni di voi è già così, e vi dico: bravi, continuate così e non abbandonate mai il vostro Dio e il vostro primo amore per Dio. Sono fiero di voi. Magari ci sono altri che si sentono un po' così, cos'ha, come me adesso. Vi incoraggio, cioè, la vita non è finita. abbiamo l'opportunità questo weekend per cambiare la nostra vita. Noi dobbiamo continuare così con le cose, così così, accettare che ci siano cose che non vanno tanto bene spiritualmente. Non deve rimanere così. Le benedizioni verranno quando siamo vicino a Dio. Amen? Amen. Allora concludiamo con gli ultimi versetti che sono più incoraggianti. Dice in versetto 18: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri vecchi parleranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte di Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore. Così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Questi versetti sembrano un po' familiari? Sì, perché Pietro ha citato questi versetti nella sua predica il giorno di Pentecoste. Oggi è il giorno di Pentecoste, giusto? O domenica? Sì, domenica? Non lo sappiamo. 50 giorni dopo la Pasqua, dopo la Pasqua giudaica. È così, no? Per me, no? Cioè, è speciale il fatto che siamo qui per il Pentecoste, per il giorno di Pentecoste. Perché? Perché il giorno di Pentecoste, la festa di Pentecoste, i giudei, cioè il mondo, ha visto una cosa bellissima di Dio. Una benedizione tremenda. È scesa dal cielo sulla terra. Che cos'è? Che abbiamo fra di noi, vivendo nei nostri corpi, lo Spirito Santo di Dio. E io credo che lo Spirito ci chiami ad essere vicino a Dio. Abbiamo dentro di noi non solo l'anima nostra, ma lo Spirito di Dio, che ci aiuta, che ci chiama a Lui. E quindi, non so voi, ma io voglio sentire lo Spirito questo weekend. Io voglio che lo Spirito mi faccia agire in qualche modo. Non so esattamente cosa farò, ma quando lo Spirito mi guida, io voglio seguirlo. Io credo che lo Spirito di Dio sia dentro questa sala adesso. Io voglio scegliere la parola giusta. Ci ispira, ci chiama, ci insegna, ci comanda ad avvicinarci a Dio e essere la Chiesa di Cristo. Questo è il mio sogno per la Chiesa. Sono qua da 3 anni. 3 anni. 2 anni fa abbiamo fatto 3 anni qua in Italia. Adesso mi viene questo sogno, dopo 3 anni qua. Prima era il sogno di battesimi, era il sogno di costruire il regno di Dio. È ancora il mio sogno. Ma adesso io ho un nuovo sogno per la Chiesa. Che abbiamo, cioè, che Dio è il primo amore, cioè il nostro primo amore. Amen. Che Gesù è il nostro primo amore e non c'è altro che ci può separare dal nostro Dio. Amen. Questo è il mio sogno per la Chiesa. Non so qual è il vostro sogno, ma io credo che questo sogno sia abbastanza bello. Ascoltiamo la parola di Dio, ascoltiamo lo Spirito dentro, ascoltiamo la nostra anima che vuole avvicinarsi al nostro Dio Padre Celeste. Amen?
Amen.
Amen.